Talking with Coach, puntata numero 4. Insieme a me Stefano, il nostro trainer di riferimento Matteo Pizzi. Argomento della puntata, la scalabilità. Siamo partiti dalla domanda che cos'è scalare e perché, e via via abbiamo affrontato il tema con esempi pratici. Bentornati ad una nuova puntata di Talking with Coach. Siamo sempre in trasferta, vado a presentare i miei ospiti, il nostro trainer di riferimento Matteo Pizzi. Ciao Matteo.
Ciao.
E con noi per la prima volta l'altro membro del nostro team, Stefano Alberti. Ciao Stefano.
Buongiorno.
Buongiorno ragazzi, tema di oggi. Vado a riprendere proprio un tuo articolo, caro Stefano, che parla della scalabilità. Una cosa che succede praticamente tutti i giorni nelle classi, Matteo.
Yes, ed è una cosa che, partiamo subito bene, dovrebbe succedere molto più spesso.
Sapete che parte subito boom, Matteo.
Almeno nessuno deve aspettarsi nulla di nuovo. No, una cosa che secondo me le persone dovrebbero fare molto più spesso, mettendo magari l'ego da parte e accorgersi che lo scalaggio è una cosa fondamentale per venire incontro alle nostre situazioni psicofisiche, eccetera, eccetera.
Partiamo subito dalla prima domanda. Che cos'è scalare e perché?
Allora, perché noi scaliamo? Noi scaliamo per rendere vera la frase che il CrossFit sia uno sport adatto a tutti. Quindi questa per me è la cosa più importante. Cosa vuol dire scalare? Scalare vuol dire rendere il workout del giorno, a prescindere da quale questo sia, accessibile a tutti e tutte. Quindi non importa chi sia la platea davanti a noi, tutti quanti devono essere in grado di fare il workout. Quindi ci sono vari elementi che possono essere scalati o comunque modificati, che a qualcuno non piace la parola scalare.
È vero. Stefano, tu che hai scritto questo articolo, a te la prossima domanda per il nostro coach.
Beh, io
sono trainer, che lui ci tiene a sottolineare che lui è trainer.
Per adesso solo trainer.
Beh,
vedremo poi.
Chiederei sicuramente quali sono gli elementi di scalatura, quali è anche l'ordine con cui tendenzialmente si va poi a scalare all'interno di un workout in una classe, insomma.
Allora, innanzitutto, quando si parla di scalaggio dobbiamo capire perché scaliamo e quali sono le cose che vogliamo preservare. Lo stimolo, la complessità dei movimenti e gli schemi motori, ok? Quando parliamo di stimolo, che cosa vuol dire? Vuol dire capire perché il workout è stato concepito, qual è l'obiettivo che sta dietro al workout. È un everyday? È un workout breve, medio, di lunga durata? È magari invece un workout con un alto numero di ripetizioni? Quindi questi possono essere gli stimoli. Lo schema motorio, vado sotto il parallelo, mi tiro da terra fino alle anche, oppure mi metto a testa in giù, questi sono gli schemi motori. La complessità, magari possiamo prendere come esempio un movimento di weightlifting che è lo snatch è il movimento più complicato del weightlifting. Cosa vuol dire ridurne la complessità? Scomporlo. Magari non mi sento di fare uno snatch completo, faccio deadlift con la presa snatch, hang power snatch, overhead squat. Ho scomposto lo snatch. Tornando alla domanda di Stefano, quindi quali sono gli elementi che utilizzo quando vado a scalare un workout? Sicuramente possiamo ridurre il peso, il bilanciere. Ridurre il peso vuol dire anche magari il nostro peso, quindi se voglio attaccarmi alla sbarra posso aggiungere un elastico per rendermi un pochino più leggero. Mm-hmm. Posso ridurre il numero di ripetizioni del workout, posso ridurre la complessità, quindi scomporre il workout, e ultima spiaggia secondo me è ovviamente ridurre il range di movimento. Piccolo asterisco, una cosa che spesso non si considera è ridurre anche l'intensità. Quindi mettere un attimo da parte uno dei principi del CrossFit e dire magari oggi mi muovo ma not for time, me la prendo con calma e faccio il workout.
Ma senti, facciamo un esempio pratico, no? Proprio l'esempio di una classe dove all'interno ci sono tutte queste componenti. C'è chi può fare quel giorno il workout RX, chi ha dei problemi appunto a livello motorio per cui ancora non riesce a fare quel movimento, oppure chi fa questo, riesce a fare il movimento ma ovviamente non riesce ad eseguirlo con il peso che è stato programmato per quella giornata. Come cosa fai tu in quel caso? Come riesci a gestire tutte queste dinamiche, tutte queste cose che possono succedere durante una classe?
Ma allora, sicuramente abbiamo già parlato in passato in altri podcast che abbiamo fatto di quanto sia importante il ruolo del trainer per la riuscita di una classe. Quindi è nostro compito, nostro dovere, ma diciamo anche nostra responsabilità, capire per ogni persona come andare a modificare il workout. Si possono sicuramente dare delle linee guida, però noi, conoscendo le persone che partecipano alle nostre classi, allora così sarà molto più facile per anche 20 persone diverse fare 20 scalature diverse. Quindi sta solo a noi, è una risposta difficile.
È vero, Stefano.
Noi infatti ci riallacciamo a quello che dicevamo off camera, che comunque anche il senso di community che c'è all'interno di una classe di CrossFit si sviluppa anche perché persone che hanno preparazioni diverse, possibilità diverse, possono nel medesimo tempo fare esattamente le stesse cose, o meglio adattate per raggiungere poi l'obiettivo finale, che è nel caso del workout, piuttosto che lavorare sulla tecnica, insomma, un po' su quello.
Esatto.
Ma senti, scalare in eccesso o scalare in difetto?
In eccesso cosa intendi, scusa?
Allora, workout, snatch a 50 kg. Quel ragazzo, quell'atleta, chiamiamolo atleta, perché sappiamo che CrossFit ci definisce tutti atleti, o sbaglio o no?
Allora, dipende. Io mi ricordo quando sono andato a Los Angeles nel Megastore Nike su 4-5 piani, che c'era la citazione dicendo: se tu hai un corpo sei un atleta. Io personalmente
non ti senti atleta?
Ma per niente.
Neanch'io.
Ma no, ma io per niente, ma tutt'altro. Io mi sentirei atleta se, grazie alle mie prestazioni, mettessi il cibo in tavola. Ma non è il mio caso. Però è bello che ognuno si possa sentire atleta, non atleta. Io sono un fruitore di questo sport, quindi io non sono atleta, sono un trainer.
Ritorno al mio esempio, no?
Scusa.
Appunto, snatch a 50 kg. Il ragazzo della classe riesce a farli tranquillamente, ma sente che per quel workout potrebbe dare molto di più a livello di peso. In quel caso cosa si fa?
Allora, io in quel caso dico alla persona: vai più veloce. Non sono un amante dell'incremento del peso quando una persona vuole rendere il workout un pochino più difficile. Sono invece un amante dell'alta intensità. Quindi ti chiedo: vai un pochino più veloce. Prova magari a fare il primo set tutto touch and go e vediamo poi che cosa succede. Prova a allontanarti dalla logica del cosiddetto pacing. Non trattenerti. Vai in quella situazione di grandissimo discomfort, vediamo come ne esci e prova a raccapezzarti e vai avanti. Non sono un amante dell'incremento del peso, però una volta ogni tanto, why not?
Invece, tornandomi al concetto di scalabilità in difetto, no? Non siamo ancora in grado di affrontare quel workout, quel peso. Non c'è il rischio, secondo te, spesso di continuare su quel battere sempre sullo stesso chiodo del sì, io riesco a farlo a 30, continuo a farlo a 30 kg?
Purtroppo sì, purtroppo è un grandissimo rischio. Cioè, la classica scena quando magari sono i pull up e vedi che le persone vanno subito a correre prendendo il loro elastico. Io lo chiamo la sindrome della coperta di Linus, che girano sempre con quella loro copertina e non vanno mai a provare un qualcosa di diverso. Secondo me lì è un'altra volta chiave il ruolo del trainer. Noi dobbiamo essere in grado di far capire alle persone come fare per migliorare. Non dimentichiamoci che comunque l'obiettivo dello scalaggio è arrivare un domani all'RX.
Certo.
Che siano i pull-up, che siano i muscle-up, che sia un bilanciere a 100 kg in Diane, quindi quello è l'obiettivo. Noi dobbiamo riuscire a trovare il compromesso giusto per far sì che la persona si senta sfidata. E non c'è un'unica via. Lo stesso workout per la medesima persona può essere scalato in due, tre modi diversi, perché no?
Certo. No, infatti mi aggancio a questo discorso e aggiungo che un po' magari una frase fatta un po' banale, ma di fatto la scalatura è un percorso e non è un punto di arrivo, quindi poi magari uno non arriverà mai a farlo RX come prescritto, va bene, però la finalità deve essere quella, quindi c'è una motivazione per cui si scala. Mi aggancio qui, farò la domanda a Matteo, cioè, per esempio, se il time cap è 10 minuti e un RX ci mette 10 minuti, uno che scala può mettercene 3?
Secondo me lì abbiamo un po' esagerato, nel senso, se l'obiettivo del workout, al di là del time cap eccetera, è finirlo in 5 minuti o, come detto, facciamo 10 minuti e una persona ce ne mette 3, secondo me abbiamo cannato, abbiamo sbagliato, scusate, ho preso una parola pedantesca. No, no, assolutamente. L'idea è proprio quello, lo stimolo, siamo sui 10 minuti, proviamo a seguire quello. Se ce ne mettiamo 3 abbiamo sbagliato qualcosa e diciamo che anche se ce ne mettiamo 18-20, tendenzialmente in un'economia di classe, quindi a livello di tempistiche, abbiamo sbagliato qualcosa.
Senti, ti faccio un esempio pratico che mi riguarda, no? Ad esempio, in un workout ci sono i double unders, per me è una skill che ancora non riesco a dominare, no? Cosa faccio in quel caso? Mi butto e faccio tutti i single unders? Oppure dice, vabbè, ne butto qualcuno dentro e poi continuo con i singoli? Come in questi casi qua, come comportarsi?
Allora, ottima domanda, la risposta è dipende. I double under mi interessano perché c'è la questione puramente del salto, ok? Quindi io voglio che in un modo o nell'altro tu salti prima di fare un altro movimento. Allora ti dico, ok, magari per oggi prova a fare i single under e mantieni quella. Ed è una cosa che io faccio molto raramente, perché è difficile che i single under portino una persona ai double under. L'aspetto neurologico dei double under è qua, dei single under è qua. Sebbene abbiamo visto magari games che gli atleti che sapevano fare i double under abbiano dimenticato i single under.
È vero, è vero.
E succede, succede. Allora, diciamo che non c'è per forza un'unica strada da percorrere. A me capita, ci sono i double under, vi do delle opzioni. Prima opzione, potete fare un salto, due tocchi alle anche, il cosiddetto salto del pinguino. Oppure, quel giorno voglio che tu salti un pochino più in alto, perché nei double under si salta un pochino di più dei single under, allora mi concentro solo su quello e magari ti faccio saltare su un plate da 20 kg, così che tu possa saltare un po' di più. Un'altra cosa che dico è, ok, facciamo finta che nel workout dobbiate fare 50 double under. Facciamo finta che 50 double under mediamente stiate sui 30-40 secondi. Tenete un occhio al timer, prendetevi tra i 30 e i 40 secondi di tentativi.
Okay.
Sicuramente alla fine avrete accumulato più frustate e parolacce che double under, però va bene lo stesso. Se in quel tempo accumulate 50 double under, mettete giù la corda e passate oltre.
Io volevo agganciarmi su questo perché mi è capitato spesso di vedere dei trainer che su alcuni movimenti scalano il volume, quindi anche le ripetizioni, molto agilmente, mentre per esempio nella fattispecie nei double under questa cosa la faticano molto a far passare, quindi magari mi è capitato di vedere che 10 pull up, se uno non ce li ha, venivano scalati a 5 banalmente, mentre 50 double under la scelta era sempre se ce li hai li fai, se no 100 singoli. Una prima cosa, vorrei sfatare questo mito dei 100 singoli, che io come tecnica mi è sempre stata, diciamo, insegnata e utilizzata, quella di dire, se non hai double under e vuoi fare i singoli fai il triplo, così poi impari a fare i double under, perché
ti passa la voglia,
esattamente, ti passa la voglia di farne il triplo. E poi secondo me, adesso invento, diciamo, un po' uno specifico sul movimento che è il double under, però è importante farli soprattutto per chi fa le classi, che ci può lavorare, se va bene, un'ora al giorno, una volta ogni tanto, perché se va bene c'è cioè una o due volte a settimana, non tutte le settimane, quindi come diceva Matteo, essendo un movimento neurologico ha bisogno di essere lavorato e tanto, e quindi se poi uno non lo fa nel riscaldamento, e qui scusate se apro un'altra parentesi, ma il riscaldamento è già parte dell'allenamento, non è per riscaldarsi perché fuori fa freddo d'inverno, quindi è già parte dell'allenamento e già sto apprendendo. E quindi mi piacerebbe tanto che passasse questo messaggio, per cui la scalatura come volume, quindi come ripetizione da double under, è possibile farla sempre e comunque. Quindi se uno ne ha 20 e se ne richiedono 50, può benissimo farne 20, perché tanto lo sforzo che lui fa per farne 20 è esattamente o simile a quello che ci mette uno che ce li ha a farne 50.
Esatto, sì, esatto. Allora, io non amo triplicare il numero dei double under, assolutamente, anche perché comunque ti va via parecchio tempo. Cioè,
e i polpacci, ragazzi,
ne risentono.
Poi ne so, vero, qualcosa
li fai, sei molto più rilassato, insomma. Invece magari a me capita di avere nelle classi delle persone che non sono assolutamente in grado di saltare la corda. Perfetto, il ragionamento dei double under si applica per loro ai single under. Usate 30-40 secondi per prendere un pochino di mestichezza e coordinazione. Come diceva lui, ho detto prima anch'io, un movimento dove c'è una grossa componente neurologica, la maggior parte, abbiamo parlato mi sembra nello scorso podcast, la differenza tra training e practice, ed è un movimento che va praticato e praticato con le giuste cue, però a un certo punto ci entrano.
E comunque ho capito una cosa, verrò da Matteo a farmi fare qualche insomma lezione
da volante.
Parliamo invece di cose pratiche, qualche consiglio sulle scalature?
Allora, qualche consiglio, dunque, sicuramente il fatto del creare anche delle scalature un pochino individuali per le persone. Anche qua, se la classe me lo consente, se la programmazione della classe me lo consente, io devo avere il tempo per poter parlare con ogni persona eventualmente e dire, ok, come ti senti oggi? Te la senti di fare questo movimento oppure no? Quindi questo è fondamentale. Un'altra cosa è cercare di avere nella nostra borsa degli scalaggi tante diverse opzioni, perché lo stesso workout si può scalare in tantissimi modi. Se noi prendiamo magari come esempio Angie è alto volume di ginnastica perché abbiamo 100 ripetizioni di pull up, push up, sit up e squat, 100 rep 1-1-1-1, e se uno lo fa diciamo RX non puoi dividerli, non è come il MARF che puoi partition any style. Ok, cosa possiamo fare? Magari quel giorno posso chiedere ai miei ragazzi e alle mie ragazze, voglio che arriviate il più possibile vicino al numero 100, quindi potete anche prendervi 2-3 elastici e mettervi un razzo sotto i piedi perché voglio che arriviate a 100 pull up oggi. Oppure posso anche dire, dimezziamo il numero 100, poi noi stiamo parlando dei pull up, però si può fare con anche i push up, dimezziamo, arriviamo a 50, però voglio che questi 50 pull up siano un pochino più sfidanti. Quindi non c'è sempre un'unica strada per scalare. Ovviamente con Angie io ambirei a tenere un volume alto di rep, quindi questa è un'altra cosa, ecco.
Quindi mi ricollego e dico, è una delle skills che diciamo ai trainer può essere richiesta, è quella di avere un po' l'occhio sulla classe e saper o almeno provare ad adattare individualmente ad ogni persona poi qual è il suo movimento che è migliorativo ai fini poi, come dicevamo, di raggiungere o almeno tentare di raggiungere uno standard.
Io credo che questo possa fare veramente la differenza in qualsiasi box, nel momento in cui un cliente si sente anche seguito individualmente, c'è questa cura della persona che non deve essere una cosa finta, cioè noi trainer dobbiamo veramente sentire dentro di noi questa voglia di aiutare le persone in questo modo, perché tanto le persone non sono stupide, se ne accorgono quando c'è finzione dietro. Quindi assolutamente sì. Poi ci sono sicuramente delle persone che magari fanno questo sport da tanto tempo e allora sono anche magari un pochino più autonome. Però dobbiamo sempre trovare il modo di sfidare tutti quanti.
Ma senti, c'è qualche falso mito sulle scalature secondo te?
Qualche falso mito sulle scalature? Ah, oddio, allora quando uno scala pensa sempre a scalare verso il basso. Però in realtà scalare per definizione vuol dire salire, cioè io scalo una montagna e salgo, no? Quindi in inglese è quello che si dice lo scale up, quello che noi chiamiamo l'RX+. Posso fare il workout RX+. Questo è un falso mito, che nel momento in cui tu sei arrivato a un buon tempo, allora hai il diritto di caricare di più sul bilanciere. Io sono tendenzialmente contrario a questa cosa. Se prendiamo magari un semplice benchmark come riferimento che può essere Ellen è 3 round, 400 metri di corsa, 21 American swing con la 24 gli uomini, 16 le donne e 12 pull up. Facciamo finta che una persona faccia un buon tempo, viene a dirmi, ma se la volta dopo anziché fare gli swing con la 24 li faccio con la 32, o se anziché fare i pull up faccio chest to bar, la mia risposta è no. Facciamo che la prossima volta corri più velocemente. Cioè, anziché tenere i 400 run in 1 minuto e 45, li fai in 1:30. E se tu fai il primo giro a 1:30, quando torni, che torni poi fuori, sicuramente il workout non andrà come prima. La corsa è una di quelle cose dove la gente tende sempre a fare un overpacing, perché si tiene sempre.
Ok, vero.
No, no, diciamo su questo prima avevamo discusso un po' con Matteo, in realtà oggettivamente è vero, soprattutto sui benchmark, ovviamente la finalità dei benchmark poi è proprio quello di avere un tempo di riferimento individuale, ognuno su di sé, quindi sicuramente diciamo l'upscaling non è sensato in questo termine sicuramente.
Delle volte,
chiacchieravamo prima, può essere divertente invece introdurre magari qualcosa di un po' più, per chi già magari è un po' più preparato, rendere un po' più spicy tra virgolette il workout, però in linea generale se c'è lo standard e il trainer è preparato, generalmente adatta lo standard sulla media della classe e quindi comunque poi anche come dicevamo prima sull'individual scaling, cioè è capace di adattare a tutti e renderlo challenging, cioè renderlo sì, un po' diciamo sfidante per ognuno e quindi comunque lo sforzo che è richiesto è diciamo in linea di massima lo stesso, il medesimo per ognuna persona in maniera magari diversa, ma poi ci ricolleghiamo ancora all'inizio che comunque il senso è quello, no? Cioè tutti possono fare più o meno lo stesso workout, più o meno scalato, ma comunque nello stesso momento, tutti insieme, diverse età, diverse preparazioni fisiche, insomma, questa è un po' la base del CrossFit ed è il motivo, almeno a mio modesto parere, anche per cui funziona il CrossFit, perché ti puoi trovare della gente, trovarti il diciottenne come il sessantenne che insieme fanno esattamente o quasi la stessa cosa nel medesimo tempo e quella cosa è molto bella.
Esatto, esatto.
Diciamo che non è un delitto scalare, diciamo questa cosa.
Allora, della programmazione che seguo io hanno fatto una maglietta con scritto Scaling is cool, quindi no, ma io penso che arrivare a ammettere, che poi stiamo parlando di assurdità.
Poi ti farò una domanda su questo ammettere.
Va bene, ammettere di aver bisogno di scalare, io penso che sia veramente un passo avanti per l'umanità, nel senso il rischio ogni tanto di volerci attaccare troppo al nostro ego, penso che non abbia grossi dividendi, anzi il contrario.
Io appunto ho questa domanda che mi frigge dentro, ma ti è mai capitato invece di trovarti in una situazione di qualcuno che non vuole ammettere che non ce la può fare a fare insomma un determinato movimento e, però si ostina che lo vuole fare?
Certo, spesso.
In questo caso come glielo fai capire? Guarda, non è adatto a te, tu non puoi, non ce la puoi fare, cioè come la gestisci una situazione del genere?
Allora, cerco di gestirla, scusami, con molta diplomazia e calma. La persona ogni tanto si ostina, diciamo che 9 volte su 10 alla fine viene lì a dirmi avevi ragione tu. Quindi c'è sempre da considerare questo aspetto. Io ho il classico dogma mio, tu puoi fare quello che vuoi, però non devi farti male.
Ecco.
Quindi quella per me è una cosa proprio, è la prima cosa quando inizia una classe, che nessuno si faccia male, che la classe finisca in tempo e poi viene tutto il resto. Però prima di tutto una persona non deve farsi male. Difficilmente mi è successo che qualcuno non ascoltandomi si sia fatta male, quindi mi è sempre andata bene. Magari qualcuno non ascoltandomi non ha finito il workout, non è un problema per carità, però diciamo che se una persona, facciamo finta, tu hai parlato di un movimento, io ti parlo però magari di un peso, dico guarda, anziché usare la kettlebell da 24 dovresti usare quella da 20, la persona dice no, voglio usare a tutti i costi quella da 24, dico ok, riduci il numero di rep. Questa è una cosa che io faccio spesso. Magari in genere le persone vogliono abbassare il peso e dico no, oggi provate a stare un pochino più vicini al peso che c'è scritto alla lavagna,
okay,
ma abbassate il numero di rep. C'è il Fran, perché oggi non proviamo a farlo con il thruster, il thruster a 40 kg? Facciamolo, però magari anziché fare 21-15-9 proviamo a fare un 15-12-9, se no non sarete mai esposti a un thruster a 40 kg con quel grado di intensità.
No, infatti che prima Karen parlavamo della scalatura verso l'alto, ma poi non bisogna usare la scalatura neanche come scusa, cosa che mi capita abbastanza spesso di vedere, per cui delle persone che semplicemente sarebbero più lente, ma anche nella foga, nell'intensità del crossfit, non è che finire un workout mettendoci 1-2 minuti in più, ma facendolo come prescritto oppure facendolo sfidante veramente per te è un delitto, cioè è una roba normalissima che tutti dovrebbero mettersi in testa, che è un percorso, non è un punto d'arrivo, quindi si passa anche attraverso questo tipo di scalature e la finalità è quello di renderlo sfidante. Quindi certo, se qualcuno è sfidante farlo RX come prescritto, come pensato, benissimo, se qualcuno è al 70% di quella percentuale, benissimo, uguale. L'importante è che si faccia qualcosa di sfidante per se stessi.
Sono d'accordissimo con te, assolutamente.
Ma perché a volte c'è questa foga, no? Di voler finire a tutti i costi, di essere i primi e di non accettare, come dici tu, delle volte di non riuscire neanche a finirlo il workout. Però hai lavorato con quel peso, con quello stimolo giusto.
Sono d'accordo. Guarda, io prendo proprio me come esempio, perché sennò sembra che io parli, ma io sono il primo. C'è un workout, è un test della mia programmazione, chiamiamolo così. Sono 5 round con 5 squat clean a 100 kg e non mi ricordo se 10-15 metri di handstand walk. È un workout che una persona forte ci mette 10 minuti o meno. Io, quando mi sono fatto male facendo CrossFit, e apro e chiudo parentesi, è sempre stata colpa mia perché non ho voluto mettere l'ego da parte, mi sono fatto male facendo squat clean e facendo l'handstand walk.
Mi ricordavo dell'handstand walk.
Handstand walk, mi sono rotto la mano, diciamo più colpa della pavimentazione perché mi si è incastrato dentro il dito, frattura del quarto metacarpo, e lo squat clean era un peso che in quel momento non potevo fare, ho detto no, lo faccio lo stesso, mi si è girato il polso. Per la mano sono stato fermo 4 mesi, per il polso 3 o 4, giù di lì. Comunque, diciamo che è un workout con 2 movimenti che mi mettono parecchia ansia. Un giorno l'ho fatto e ho detto, io oggi voglio fare tutti i metri di handstand walk e voglio fare gli squat clean RX. Non me ne frega niente di quanto tempo ci metto. Non ho nemmeno fatto partire il cronometro. Lo finisco, quindi non ero così tanto vincolato allo stimolo dei 10 minuti. Magari ci ho messo anche 20-25 minuti, ma alla fine ho fatto 2 movimenti che mi spaventavano. Quindi questo è un discorso, diciamo, abbastanza difficile in un contesto classe, perché il trainer giustamente deve rispettare delle tempistiche. Ha la classe di un'ora, c'è un cap time, eccetera, eccetera. Se però una persona può allenarsi da sola, perché no? Ogni tanto provare a tenere quei pesi, sempre a condizione di non farsi male, pesi o movimenti, e vedere anche quanto tempo ci mette, non è un problema, ogni tanto.
Con questo sono completamente d'accordo, ne parlavamo appunto anche un po' prima.
Il tempo però, questa cosa...
Il not for time.
No, il tempo e le altre persone, perché secondo me è un altro aspetto che magari tendiamo un po' a sottovalutare, che comunque la componente sfida con gli altri all'interno della classe è sempre, da un lato, la cosa positiva, a me aiuta tantissimo. Io lo dico su di me, io per esempio fatico molto a allenarmi da solo senza avere qualcuno. A me piace fare le classi, io continuo a fare le classi, mi diverte, mi prendo in giro, insomma mi piace quella componente lì, mi aiuta a spingere di più ovviamente, perché quando ne ho a fianco uno che va più di me sono stimolato a fare meglio. Nello stesso tempo c'è sempre il rischio di farla un po' fuori dal vaso, di dire quello lì fa 120 e allora metto anch'io 120, no? Diciamo che lì sta un po' la mediazione del coach che dà un occhio e dice ragazzi, il testosterone va bene ma magari calmiamoci.
Esatto.
E dall'altra anche noi, perché è un aspetto che poi magari approfondiremo un'altra volta, però ne parlavamo con Matteo, che diciamo che il coach dà a te, ma anche tu in un certo senso sei tenuto a dare al coach. Mi spiego, cioè il coach è vero che ti guida, no? Però innanzitutto devi farti guidare, quindi ti devi fidare di lui e di quello che ti dice, che ovviamente lui lo fa per te, perché lui non ha nessun ritorno nel dirti scalalo al 70, fallo, cioè lo fa solo esclusivamente per te. E da parte tua sta anche ovviamente di avere, cioè, di tenere un po' basso l'ego, diciamo così, accettare il consiglio che lui ti dà, e nel contempo anche a ogni tanto quantomeno attaccare il cervello e magari dargli una mano e dire ho visto che oggi l'RX è 70, io so che lo gestisco bene a 50 e mi sembra aver capito che lo stimolo è quello di andare tanto, magari fargli unbroken. Matteo, cosa ne pensi se io lo faccio a 50? Matteo, il coach, il trainer, dice ragazzi benissimo, mi sembra un'ottima idea, oppure no, però dai, ma prova a far 60, perché oggi invece, cioè diciamo che è sempre un dose des, quindi c'è il coach che ovviamente deve guidare questa cosa, ma ci può stare che anche qualcuno attaccando il cervello vada incontro alle esigenze del coach, dica parliamo, ne si può fare, cosa ne pensi, qual è l'obiettivo, insomma c'è anche questo momento di confronto che aiuta entrambi, secondo me può essere utile, ecco.
Giustissimo. Sì, allora nel contesto classi c'è sempre ovviamente questo rischio nel dire c'è il mio rivale, quindi voglio andare tanto quanto lui, oppure no, se oggi magari scalo poi mi prende in giro. Questo è un problema culturale, nel senso, vero, credo che le persone, come ho esordito all'inizio, dovrebbero scalare molto più spesso, dovrebbero modificare i workout molto più spesso. Io almeno una o due volte a settimana faccio il workout not for time, perché abbiamo scadenze ogni giorno al lavoro, ogni giorno nella vita, nell'ora, ora e mezza quando mi alleno, che mi sfogo e mi rilasso, pure gli devo avere delle pressioni. È vero che il cronometro è una parte quasi fondamentale del CrossFit, il cronometro o il peso che scrivo, perché è tutto quanto misurabile.
Certo.
Però nel momento in cui noi spegniamo magari il cronometro, andiamo anche quindi a ridurre l'intensità, stiamo comunque tenendo vivi altri due cardini del CrossFit, che sono i movimenti funzionali costantemente variati. Se non li ho seguiti oggi ad alta intensità non è un problema, perché comunque ho fatto dei movimenti funzionali, che è molto meglio che fare dei movimenti non funzionali ad alta intensità. Se io dovessi scegliere, faccio dei pull up con calma oppure faccio dei bicipiti con i manubri straveloce, io scelgo i pull up con calma.
Ma senti, c'è una sorta, passami il termine, di dizionario dei movimenti scalati?
Cosa intendi, scusa?
Allora, io non so fare lo snatch.
Ok.
Squat snatch.
Ok.
Come lo scalo se non sono in grado di farlo? C'è proprio una progressione standard per scalarlo?
Ma allora, dipende.
Ovviamente è sempre soggettivo alla persona, al suo, insomma, livello di, alla sua mobilità, tante,
esatto,
cose, no?
Dipende perché non ti viene lo squat snatch.
Ce l'hai?
Doppio microfono, l'onore. No, dipende. Allora, magari la persona non riesce a ricevere il bilanciere in squat, ok? Perché magari è un po' bloccata di spalle. Allora ti posso dire, prova a fare un power snatch e aggiungi un overhead squat finché riesci ad andare giù. Oppure, molto spesso nel weightlifting quello che incasina le persone è la prima tirata, ossia quando il bilanciere parte da terra e arriva fino alle ginocchia, ok? Allora ti dico, ok, escludiamo quella parte, partiamo dalla hang position, quindi possiamo fare un hang squat snatch. Oppure possiamo scomporre ulteriormente il movimento, come abbiamo detto all'inizio. Quindi facciamo uno snatch deadlift, poi facciamo un hang muscle snatch e poi ci aggiungiamo un overhead squat. Le strade sono infinite, dipende veramente da quello che vogliamo ottenere noi. L'altra cosa, riduciamo il peso. Quindi a livello di dizionario magari mi viene in mente, se uno parla dei pull up, ci possono essere i banded pull up quando utilizziamo un elastico, ci possono essere i jumping pull up quando abbiamo un box sotto, quando magari usiamo una sbarra un pochino più bassa, e c'è quell'altro movimento che viene schifato, chiamato ring row, che in realtà il ring row, se fatto bene, senza nessun aiuto delle anche, magari anche con i piedi rialzati, quindi il corpo è quasi parallelo a terra, io ti dico, preferisco fare i pull up piuttosto che ring row in quel modo. Anzi, è ottimo, perché io lo dico spesso, dico, cercate sempre di scalare oggi come non avete scalato l'ultima volta. Oggi avete fatto, scusate, l'ultima volta hai fatto i ring rows, oggi fai i pull up con l'elastico. Se poi noi vogliamo migliorare la nostra muscolatura a livello di tirata, allora è anche bello sfruttarla secondo diversi piani. Una volta ho tirato in verticale, nel ring row magari vado a tirare parallelo. E quindi sono sempre stimoli nuovi e varianza nuova che io do al mio corpo.
Un altro movimento che, insomma, sappiamo che è un po' una skill che tutti vorrebbero avere, sono i famosi bar muscle up. Se non ce li ho, come li scalo?
Dipende. Tra l'altro, guarda, questa piccola parentesi fa ridere, perché nel mondo del CrossFit i muscle up, che siano sbarra o anelli, sono un punto d'arrivo. Nella ginnastica è un punto di partenza, quindi nel senso,
tutti
noi poi diciamo, oddio, bilanciere, però tutti noi riusciamo a fare quello che fanno i weightlifter, perché noi facciamo uno snatch, noi facciamo un clean and jerk, ma nessuno di noi riesce a fare quello che fanno i ginnasti veri, ok? Per ciò che riguarda i bar muscle up dipende, anche qua, magari sicuramente dipende dal nostro livello. Posso scomporre il movimento, posso magari fare dei keeping chest to bar e poi posso aggiungere dei ring dip o dei bar dip, quindi con due sbarre, il matador. Voglio magari che quel giorno nella classe ci si concentri sull'utilizzo delle anche quando si va su alla sbarra, e allora perché no utilizzare l'elastico? Io non sono un fan dell'utilizzare il box e fare dei jump in bar muscle up, perché la salita è molto diversa.
È vero.
Però se uno anche banalmente scrive su Google, e questo ogni tanto lo faccio anch'io, come scalare i bar muscle up, ci sono mille idee diverse, perché io magari le mie due o tre idee, però perché non rubare anche da qualcun altro? Stesso discorso per le progressioni. Una progressione diversa, io quelle di CrossFit ovviamente le conosco, ma perché non provarne una diversa? Quindi bisogna sempre dare vari stimoli, differenziare il più possibile, tenere anche un po' vivo l'interesse e la voglia delle persone.
È vero.
No, perché poi purtroppo si tende un po' a stagnare, cioè le persone tendono sempre poi a comprendere che quella è la loro scalatura, non diventa più sfidante, come dicevo prima Matteo, arrivano, entrano diretti agli elastici, prendono quello che loro utilizzano sempre, non migliorano, a un certo punto non si divertono più, la curva di apprendimento ormai è un asintoto e anche da qualsiasi punto di vista, un po' per il trainer che comunque non è riuscito a stimolare, se vogliamo anche proprio dirla tutta, anche per il business, perché poi un cliente non soddisfatto rischia poi di smettere, quindi c'è un abbonamento in meno, esatto, tutto quello che ne consegue, quindi diciamo che è un po' l'interesse di tutti riuscire a tenere vivo un po' quella cosa di essere sempre sfidante. E quindi mi raggancio sul, finisco, l'ultima cosa che era interessante che diceva Matteo, che il CrossFit dà delle progressioni base, ma ovviamente come dicevamo prima poi sta al trainer di adattarle ad ognuno, quindi banalmente se uno, prima di arrivare al muscle up di solito si passa tra un pull up, poi un chest to bar, non si va diretti a lavorare sul muscle up, no, giustamente, però poi ogni piccolo movimento c'ha mille sfumature su cui si può lavorare e quindi si può poi trovare la soluzione migliore per ognuno di noi, cioè chi magari gestisce bene la transizione alla sbarra, chi invece la gestisce meno agli anelli e quindi magari lavora, non so, con il GHD per esempio nella parte transizione, insomma ci sono tanti piccoli accorgimenti che giustamente, vabbè, come diceva Matteo, si può rubare, cioè su questo spezzo una piccola lancia nel fatto che uno che è, tra l'altro dice Matteo che è un L3, quindi diciamo che si manca l'L4, ma poi è top del top, cioè non è che uno, un coach, smette di imparare o di apprendere, anzi. No, cioè l'obiettivo è quello sempre di imparare cose nuove, mettersi alla prova, adattare, provare. Io immagino, non so se ti è mai capitato, ma immagino che tu magari hai provato delle scalature, degli adattamenti su qualcuno e ti sei accorto che magari su di lui non andavano bene.
A voglia, certo, assolutamente.
Però magari su un altro vanno bene, oppure ho capito che quella roba lì magari nel CrossFit, per i movimenti si fanno nel CrossFit, non va benissimo, non la uso più, insomma, certo. È anche un po' di sperimentare, provare, mettersi alla prova, insomma, anche sì, dal lato coach.
Ma io sono, penso, level 3 di CrossFit, ma level 5 di cazzate fatte. A livello lavorativo, sotto ogni punto di vista, diciamo che, come ha detto giustamente lui, noi trainer non dobbiamo mai smettere di imparare ad andare avanti. Il grosso rischio in questo lavoro è che si cada nella trappola dell'autocompiacimento. Perché che cosa succede? È successo a tutti i trainer, a me è anche successo. Fai le tue classi, la gente viene e ti dice: tu sei il trainer migliore che io abbia mai incontrato. Grazie, ma non è così, perché magari queste persone in realtà di trainer non ne hanno provati tanti.
È vero.
Noi trainer abbiamo bisogno di trainer a nostra volta, non per forza che ci correggano i movimenti, ma al contrario che ci correggano come lavoriamo. Io stesso 2, 3, 4 volte al mese mando uno spezzone della mia classe, può essere lo specific warm up oppure come ho gestito un heavy day in quei 15 minuti o quel che è, lo manda una persona e poi abbiamo una call dove lui mi dice: guarda, hai fatto bene questo, avresti potuto fare meglio quest'altro. Quindi noi trainer dobbiamo continuare a metterci in gioco, abbiamo bisogno di feedback, di leader, mentori, scusami, che possono essere dei nostri punti di riferimento.
Come abbiamo detto anche in altre puntate, quello di comunque andare fuori, girare, andare da altri colleghi, noi come utenti andare a visitare altri box, però rendersi conto proprio di quello che abbiamo in casa.
Assolutamente, assolutamente. Vabbè, questo sì, assolutamente, per capire un attimo anche il confronto.
E per un trainer, per rubacchiare, ma in sì, modo positivo, sì, quello sì, che sì, fa il collega, no?
Assolutamente, e non c'è nulla di male, anzi, se magari io che sono level 3 vedo un level 1 che l'ha preso due weekend fa, che fa una classe, ha un modo fantastico per far capire una cosa e tac, gliela rubo. Una cosa che succede, magari io alleno le stesse persone da 5 anni, arriva un nuovo trainer che corregge quella persona esattamente sulla stessa cosa, ma usa un modo di correggerla diversa e funziona. Io rimango e dico, è da 5 anni che provo a dirti, però lui ha usato un modo diverso. Quindi questo è ottimo. E per ciò che riguarda i clienti che devono andare anche in altre palestre per vedere un po' come lavorano gli altri, ottimo. Ad esempio c'è una nostra cliente che è andata a Miami, tra l'altro al box di Noah Olsen, che voi conoscete perché ha fatto l'intervista, eccetera. E mi ha mandato il workout, le ho chiesto, ma il trainer come ha gestito la classe, cosa ha fatto, come ha corretto, di qui di là, quindi lei mi ha dato delle informazioni, ecco.
C'è sempre da imparare, ragazzi, questo abbiamo detto. Concludendo, insomma, l'argomento di questa giornata sulla scalabilità, come abbiamo detto, non è un delitto scalare, come
fatelo
dici tu.
Più spesso.
Fatelo più spesso. Speriamo di aver un po' sviscerato tutto un discorso che è molto ampio sulla scalabilità. Ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata.
Grazie mille.
Ciao.
Grazie mille.